البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا.
بونجورنو فلسطين، 93esima trasmissione su Radio Wombat. Oggi daremo ampio spazio nella rassegna stampa al rapporto di Amnesty International, il quale riafferma inequivocabilmente la situazione di apartheid creata da Israele nei confronti della popolazione palestinese. Tratteremo in particolare il modo in cui ha reagito il governo israeliano, a cui si sono accodati destra e filosionisti nostrani, tutti pronti ad aggrapparsi all'antisemitismo. Nella seconda parte della trasmissione si darà notizia del convegno sulla Palestina indetto dalla Regione Toscana con la partecipazione del Comune di Firenze in collaborazione con l'associazione Assopace Palestina. Convegno che potrebbe costituire un'opportunità per riaffermare il ruolo di Firenze, città promotrice di pace. Il convegno si terrà solo online il venerdì 18 febbraio nel pomeriggio. È garantita la presenza dell'ambasciatrice di Palestina, Abir Odeh, che proprio in questi giorni si trova nel nostro paese per gettare le basi di un gemellaggio tra la città di Caltagirone e Betlemme. A questo proposito ascolteremo anche una sua intervista concessa a Rai 3 durante la trasmissione Mediterraneo del 6 febbraio scorso. La terza parte della trasmissione riguarderà infine iniziative locali che denotano un interesse crescente per la causa palestinese ed una più estesa capacità di organizzazione. La rubrica Unadicum ospita infatti un collettivo universitario che ci parlerà di un ciclo di incontri sulla Palestina seguiti da una cena tipica che si tiene nel complesso di Santa Verdiana, con proiezione di film, dibattiti e collegamenti con il campo profughi di Betlemme. Tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi la nostra rassegna stampa sarà incentrata sulla notizia del rapporto che Amnesty International ha pubblicato il 1 febbraio, con il quale ha definito quello israeliano un crudele sistema di dominazione e un crimine contro l'umanità. Il rapporto di ben 278 pagine riconosce nel progetto sionista un regime di apartheid. Molto chiare sono state le parole di Agnieszka Lamar, segretaria generale di Amnesty, che nel presentarlo ha dichiarato: «Il nostro rapporto rivela la reale dimensione del regime di apartheid in Israele. Che vivano a Gaza, a Gerusalemme Est, a Hebron o in Israele, i palestinesi sono trattati come un gruppo razziale inferiore e sono sistematicamente privati dei loro diritti. Abbiamo riscontrato che le crudeli politiche delle autorità israeliane di segregazione, spossessamento ed esclusione in tutti i territori sotto il loro controllo costituiscono chiaramente apartheid. La comunità internazionale ha l'obbligo di agire». Si può leggere un riassunto di questo report sul sito di Amnesty International, sezione italiana, il cui link trovate sul nostro blog insieme ai link degli altri articoli. Ma dove sta quindi la notizia? In fondo Amnesty International non ha fatto altro che ribadire nel suo dettagliatissimo report quello che altre autorevoli organizzazioni per i diritti umani quali B'Tselem e Human Rights Watch hanno affermato in questo ultimo anno, e cioè che quella che attua Israele è una politica segregazionista e discriminatoria nei confronti dei palestinesi. La notizia in realtà sta nelle reazioni che questo rapporto ha suscitato in vari ambienti politici ed in ambito internazionale. Reazioni che sono arrivate ad accusare ingiustamente Amnesty di antisemitismo. Il primo a muovere tali accuse è stato Lapid, ministro degli esteri israeliano, come viene riportato nell'articolo di Bassam Saleh dal titolo «Campagna intimidatoria di Israele contro Amnesty per il rapporto sull'apartheid», pubblicato da Contropiano. Il ministro ha dichiarato che quel rapporto è vergognoso e privo di credibilità e giustizia, affermando che le conclusioni di Amnesty International sono false, di parte e antisemite. Accuse che Amnesty rifiuta e respinge al mittente, così come ha tenuto a sottolineare Sara Rusconi, portavoce italiana di Amnesty, nell'intervista rilasciata a Pagine Esteri dal titolo «È inconcepibile descriverci come antisemiti», nella quale ha ribadito come questo report sia il frutto di 4 anni di analisi e indagini rigorose, declinate secondo le leggi del diritto penale internazionale. Tra le accuse che Lapid rivolge ad Amnesty c'è anche quella di negare il diritto di Israele di esistere come nazione del popolo ebraico, cosa che Amnesty non ha assolutamente detto, sottolineando che le critiche espresse nel report sono rivolte alle autorità in Israele e non ai cittadini israeliani o al popolo ebraico. Come riportato da Michele Giorgio nel suo articolo «Israele contro Amnesty, ma i palestinesi applaudono al rapporto della ONG» pubblicato dal Manifesto, c'è stato ovviamente grande soddisfazione tra i palestinesi per il rapporto di Amnesty. Mustafa Barghouti, segretario del Partito per l'Iniziativa Nazionale, ha elogiato il coraggio di Amnesty e, nonostante la ANP negli ultimi tempi abbia portato avanti una linea politica molto ambigua anche in seguito all'incontro con Gantz, questa ha esortato il procuratore internazionale a indagare senza indugi sui crimini di Israele. A livello internazionale, altre accuse ingiuste di antisemitismo nei confronti di Amnesty International arrivano dal governo tedesco attraverso il suo portavoce Stephen Hebstreit, che addirittura invita l'Organizzazione per i diritti umani a restituire il Nobel per la pace, così come viene riportato nell'articolo «Il governo federale difende Israele da Amnesty», pubblicato su Der Spiegel. In Italia poi non poteva mancare l'esternazione di Fiamma Nierenstein, perfettamente allineata alla narrazione sionista, che in un articolo pubblicato su Il Giornale dal titolo «Israele pratica l'apartheid verso i palestinesi, ecco perché l'accusa di Amnesty è una vergogna», in una delirante sequenza di accuse di antisemitismo totalmente infondate ad Amnesty, le attribuisce dichiarazioni mai fatte, come l'incitamento terroristico di distruggere Israele, definendo balle quel rapporto che, secondo lei, fa uso di un linguaggio sovversivo sotto la copertura del tema dei diritti umani. In Israele la società ha quasi totalmente espresso la sua ingiusta condanna nei confronti di Amnesty. Solo poche voci si sono levate nel mondo del giornalismo a favore di questa organizzazione. Tra queste, Gideon Levy, che nel suo articolo «Dite cosa non è vero nel rapporto di Amnesty», pubblicato dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, invita Israele a dire cosa precisamente è sbagliato in quel rapporto, facendo un'amara considerazione, e cioè che ancora deve nascere il rapporto internazionale che Israele non denuncerà. Per concludere, una riflessione. Viene da chiedersi, ma perché tanto accanimento da parte di Israele nei confronti di Amnesty International? Ecco, credo che nelle parole del ministro degli esteri Lapid ci sia la risposta. in una sua dichiarazione ha affermato: in passato Amnesty International era un'organizzazione rispettata che tutti rispettavamo e oggi è l'esatto opposto. In seguito ad una inchiesta pubblicata su Haaretz nel marzo 2017 e rilanciata dall'antidiplomatico, attraverso l'acquisizione di documenti ufficiali ottenuti dall'Istituto di ricerca sul conflitto israelo-palestinese Akevot, si scoprì che il governo israeliano finanziò la creazione della sezione locale di Amnesty International negli anni 60 e 70 per renderlo un docile strumento alla sua immagine internazionale. Ecco, forse è questo che Israele non perdona ad Amnesty: essersi resa una organizzazione libera ed indipendente che non può più tacere sui crimini di quel paese. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
L'ambasciatrice di Palestina in Sicilia, dal Corriere del Sud. Un gemellaggio in arrivo fra Caltagirone e Betlemme, ispirato ai valori dell'amicizia tra i popoli, ma anche l'avvio di rapporti di collaborazione con la rete delle città della ceramica palestinesi, come Hebron e altre realtà, per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e per l'individuazione di comuni percorsi culturali e commerciali. Queste le priorità per Caltagirone e il suo territorio, così come emerse dalla visita di Sua Eccellenza Abir Odeh, ambasciatrice dello Stato di Palestina e rappresentante permanente presso le agenzie delle Nazioni Unite FAO, IFAD e World Food Program dal 2019. L'ambasciatrice, accolta a Palazzo di Città dal sindaco Fabio Roccuzzo, ha incontrato la giunta municipale, intrattenendosi con la stampa, salutando con favore l'annunciato gemellaggio con Betlemme e chiedendo ogni sforzo possibile affinché lo Stato italiano riconosca lo Stato palestinese, si ponga fine all'occupazione, ha aggiunto, e si costituisca uno Stato palestinese indipendente. Ascoltiamo il servizio di Rai 3 dalla trasmissione Mediterraneo. Ambasciatrice dal 2019, accetta sempre volentieri gli inviti degli amministratori locali italiani per parlare della propria terra e chiedendo l'impegno della società civile per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Un appello lanciato anche a Caltagirone, nel cuore della Sicilia, dove è stata ospite 2 giorni per gettare le basi di un gemellaggio con Betlemme, città circondata da un muro di 8 metri che separa il centro urbano da quello di Gerusalemme, così come altre città della Cisgiordania. Quello che si vuole creare è un ponte di pace, solidarietà e collaborazione fra la città della ceramica e la Palestina.
بالحقيقة أنا سعيدة جدا إن أكون بكالتاجيرونه.
Sono molto felice di essere a Caltagirone per la prima volta. Questa città antica, bella e piena di monumenti storici, davvero stupenda. Sono felice anche di incontrare personaggi italiani che sostengono il popolo palestinese da tanti anni.
Durante la visita a Caltagirone, il suo sguardo va ai palazzi, agli scorci della città, rimanendo affascinata anche dalle affinità dei popoli del Mediterraneo.
في كتير أشياء بتجمعنا بسقلية.
Abbiamo cose in comune con la Sicilia, come le tradizioni e l'aspetto fisico, anche quando ho parlato di cooperazione economica, culturale e turismo. Tutti questi settori sono importanti per entrambe le parti ed è importante lavorare insieme per sviluppare questi settori. Il gemellaggio è importante e porta entrambe le parti ad averne dei benefici.
L'ambasciatrice, prima donna a ricoprire per 3 anni la carica di ministra dell'economia nazionale dell'autorità palestinese, ha visitato a Caltagirone un laboratorio di ceramica che l'ha riportata ad Hebron, cuore industriale della Cisgiordania, dove da secoli c'è una tradizione artigianale con la produzione di ceramiche, terracotta, vetro e ricamo.
Sicuramente l'industria qui è più avanzata rispetto alla Palestina. Potremmo avere dei benefici dal know-how italiano, ma allo stesso tempo noi possiamo completare il mercato italiano attraverso la manodopera specializzata che manca in alcune zone d'Italia. Possiamo lavorare affinché entrambe le parti si completino tra di loro per poter entrambi trarre dei benefici da queste iniziative.
La diplomatica, laureata in contabilità alla Birzeit University nella Cisgiordania e con un master negli Stati Uniti, fa riferimento anche all'istruzione dei palestinesi e ai tanti professionisti che vivono in Italia.
La percentuale dell'istruzione in Palestina è la più alta del Medio Oriente, sia per la parte che include gli studenti fino a 18 anni che quella degli studenti universitari, ugualmente per maschi e femmine. È una delle caratteristiche che non si trova nei paesi limitrofi. La percentuale delle donne iscritte all'università è 55%, mentre il 45% per i maschi. Il popolo palestinese è un popolo istruito e con grande cultura, sempre alla ricerca delle occasioni per migliorare. La comunità palestinese, sia in Italia che in altri paesi, ha un ruolo importante. Abbiamo dei modelli di cui andiamo fieri e anche l'Italia ne va. Oltre ai tanti palestinesi che hanno costruito le economie di tanti paesi arabi e non, è risaputo che il popolo palestinese è un popolo istruito, combattente e amante dello sviluppo.
Adi Rode sogna 2 stati che possono convivere in pace.
بيضحك لما بيبكي
لما الطفل ببلدي يحكي لما بيضحك لما بيبكي
يعني رسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي
يعني رسالي عنده بده توصل هيك الطفل بيشكي
يا هالعالم أنا محقي اسمع هالعالم كلماتي
يا هالعالم أنا من حقي
فكرة
يا أستاذ ويا معلم في بعصاي ما بنفهم فكرة
لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة
لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة
سكتوا لساننا رح بيغنوا عيوننا
Progettare il futuro. Proposte e iniziative alla ricerca di una pace possibile in Palestina. È questo il titolo del convegno sulla Palestina promosso dalla Regione Toscana, il Comune di Firenze e realizzato con la collaborazione di Assopace Palestina. In Progettare il futuro si torna a parlare di Palestina dopo molti anni a livello istituzionale. Convegno è frutto di un lungo processo di preparazione. Tale iniziativa infatti fa seguito ad una serie di incontri di sensibilizzazione promossi dall'Associazione Assopace Palestina Firenze che hanno portato a periodici contatti con la Commissione Consiliare 7 Pace, diritti umani e relazioni internazionali del Comune di Firenze e successivamente con l'assessore alle politiche sociali e la cooperazione internazionale della Regione Toscana nella persona di Serena Spinelli che in collaborazione con Alessandra Nardini, assessore anche lei all'istruzione, formazione professionale, università e ricerca, è riuscita ad organizzare tutto e ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale. Il convegno, che si sarebbe dovuto svolgere in presenza, a causa della persistenza della situazione sanitaria di attenzione al Covid-19, si svolgerà purtroppo solo in videoconferenza venerdì 18 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30. I lavori saranno trasmessi in streaming alla pagina https://regionetoscana.it diretta streaming. Troverete i link relativi all'evento sulla pagina blog della trasmissione di oggi, 9 febbraio, su Radio Wombat. Saranno presenti al convegno relatori e partecipanti di alto livello, tra cui l'ambasciatrice di Palestina, Abir Odeh, in questi giorni presente in Italia, come abbiamo già ascoltato nel servizio di Radio 3. Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e già vicepresidente del Parlamento Europeo. Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze. Il professor Umberto Tonini dell'Università di Firenze, che si alterneranno nella discussione a giornalisti quali Umberto De Giovannangeli, Gianni Toma, responsabile Medio Oriente per il COSPE, Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, Sandro Fallani, sindaco di Scandicci e altri personaggi della politica e delle istituzioni che in queste ore sono in contatto con la Regione Toscana per garantire la loro partecipazione. Il convegno, dopo i saluti di apertura del sindaco di Firenze e le presentazioni degli assessori Spinelli e Nardini, si articolerà in tre sessioni. La prima sessione riguarderà il quadro geopolitico attuale e la sua narrazione e prevederà l'intervento di Abir Odeh, l'ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, del professor Alberto Tonini, professore di storia delle relazioni internazionali del Vicino Oriente e direttore del Master in Mediterranean Studies. Prevederà la presenza anche di Umberto De Giovannangeli, giornalista, esperto di Medio Oriente e Islam. La sessione numero 2 riguarderà le posizioni e le iniziative in corso a livello nazionale, in quale contesto ci muoviamo. Con interventi dell'onorevole Erasmo Palazzotto del gruppo interparlamentare per la pace in Medio Oriente, di Eli Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, di Alfredo Conte, vice direttore generale Mediterraneo Medio Oriente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La sessione numero 3 sarà incentrata sull'impegno del territorio toscano, come integrare, promuovere e valorizzare le iniziative della Toscana. Questa terza sessione vedrà la partecipazione di Gianni Toma, pubblicista, addetto stampa e ora responsabile del Medio Oriente per il COSPE, del sindaco di Scandicci, Sandro Farlani, delegato ANCI per la cooperazione internazionale. Come abbiamo motivo di osservare nel titolo del convegno, la parola futuro, preceduta da progettare, non è solo frutto di un'auspicabile speranza, ma è invece l'inizio di un processo che ci auguriamo la Regione Toscana vorrà favorire e sostenere nel tempo. A questo proposito possiamo già annunciare che è in preparazione a Firenze un secondo evento mediatico, sempre riguardante la Palestina, il quale sarà focalizzato sugli aspetti giuridici dell'applicazione del diritto internazionale e al quale non mancheremo certo di dedicare debito spazio anche nella nostra trasmissione.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand one day. We'll tear down the prison wall. We will tear down the prison wall. Together we will tear down the prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day. And the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. Deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. We'll walk hand in hand. We'll take back the land. We'll plant our olive trees from the Jordan River to the sea, and from Myanmar to Lahore. The
thugs will fear to tread. No more kicking in the door. We choose human rights instead. And in Chile and Brazil, El Derecho de Vivir and Paz will echo down the boulevards, eliminating fear. And from Chicago to Portugal, we will draw the battle lines. We will gather on the balconies and throw the windows wide.
E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla terza parte della trasmissione con la rubrica Unadicum.
بتعصف الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك تكون من جسد وتزوق خط اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارض تناديكم
Il collettivo umanistico Kuma nasce poco prima dell'inizio della pandemia, nel 2019. È un collettivo universitario delle materie umanistiche, afferente alla rete di collettivi di studenti di sinistra. Ci definiamo antifascisti, antirazzisti e antisessisti e tendenzialmente ci occupiamo di tematiche inerenti all'università, quindi la vita universitaria, spazi, didattica, però ci piace anche svariare su tematiche sia cittadine che più propriamente su quello che studiamo, cercando di riuscire anche a portare approfondimenti che non per forza vengono visti e trattati negli spazi universitari. Quindi ci è capitato ad esempio l'anno scorso di tenere incontri sulla mercificazione dell'arte, sul linguaggio inclusivo, quindi abbiamo ospitato ad esempio Vera Gheno, abbiamo partecipato al Festival della Letteratura Sociale invitando Eric Gobetti con il suo libro Allora le foibe e abbiamo anche trattato appunto un ciclo di incontri sulla Catalogna e un po' per questo motivo anche ci faceva piacere quest'anno fare un ciclo di incontri sulla Palestina per un po' mantenere questo filone tra popoli alla ricerca di un'autodeterminazione.
Abbiamo deciso di fare un ciclo di incontri focalizzati sulla questione palestinese perché è una questione che troppo spesso passa inosservata. È una questione che per motivi geografici ci paiono infatti territori lontani sulla cartina e quindi anche lontani dalle nostre esigenze. E lontani dalle rivendicazioni e dalle nostre lotte, ma sappiamo che in realtà non è così. I media e le istituzioni compiono di regola la precisa scelta politica di abbracciare la narrazione filo-sionista e quindi diventare complici dello Stato di Israele. Dobbiamo invece renderci conto che la Palestina ha una storia e prima di tutto ha diritto all'esistenza nei propri territori e nelle forme che essa stessa vuole determinare. Dobbiamo essere consapevoli che le lotte del popolo palestinese, come quelle del popolo curdo, del popolo sahrawi e di tanti altri popoli, sono le nostre stesse lotte.
Dunque, tale ciclo consiste di 3 incontri e si svolge nello spazio occupato della polveriera, in via Santa Reparata. Ogni incontro è focalizzato ovviamente su un tema diverso e si articola in una serie di momenti. In un primo momento vi è la proiezione di film, video o documentari a cui segue dibattito in presenza di relatori o relatrici nel tardo pomeriggio. A seguire vi è cena preparata preferibilmente con cibi tipici e dopo DJ set palestinese. Il primo incontro del 3 dicembre 2021 è stato un vero e proprio successo, assai partecipato, e abbiamo proiettato in quell'occasione il film del regista Hamer Somali, intitolato The Wanted 18, un film che ricostruisce una storia incredibile accaduta durante la prima intifada, ossia la caccia da parte dell'esercito israeliano a 18 mucche del villaggio palestinese di Beit Saur, la cui produzione autonoma di latte venne dichiarata minaccia alla sicurezza nazionale di Israele. Ci è parsa una scelta calzante per introdurre due temi fondamentali quando si parla di Palestina, ossia il tema della disobbedienza civile e del boicottaggio economico nei confronti dello Stato di Israele. Tali temi in questo caso ci vengono presentati con ironia ma anche con grande realismo attraverso questo inseguimento costantemente ostacolato a 18 mucche di proprietà palestinese. 18 mucche che divengono simbolo di un'intera comunità che si stringe attorno a un sogno, attorno a un ideale di indipendenza e lo fa con spirito di lotta e di cooperazione perché, come dice anche lo stesso regista, è necessario ostinarsi a credere nell'utopia anche sotto occupazione. Il secondo incontro, fissato per venerdì 11 febbraio, affronterà un tema di cui è indispensabile parlare quando si parla di Palestina, ossia il rapporto che lega il popolo palestinese alle proprie terre, alla propria acqua, in una realtà che è una realtà di occupazione. Sicuramente uno dei principali, nonché storici motivi di scontro da sempre nella questione arabo-israeliana e israeliano-palestinese. Si proietterà il documentario The Fading Valley di Irit Gal, che attraverso interviste e voci di agricoltori palestinesi e delle loro famiglie testimonia una delle tante forme con cui l'occupazione israeliana si manifesta e domina. Quella del furto, il furto illegale impunito dell'acqua e dei terreni palestinesi posti nella Valle del Giordano, zona controllata da Israele. A seguire ci sarà il collegamento da Betlemme con Bilal Jado, direttore del centro culturale Amal Mustaqbal del campo profughi di Haida, il quale ci riporterà le sue testimonianze e ci aiuterà a capire meglio sicuramente la situazione raccontandocela dal vivo. A seguire cena palestinese con cibi tipici e DJ set.
L'ultima serata del nostro ciclo di incontri sulla Palestina sarà il 25 febbraio e porteremo la proiezione di un film, Il giardino dei limoni. Il regista in questo film vuole raccontarci la storia di Salma, questa donna palestinese che vive da sempre in Cisgiordania e che come unica preoccupazione ha la cura di questo giardino dei limoni che ha ricevuto in eredità dalla sua famiglia. Peccato però che il suo nuovo vicino di casa, il ministro Navon, non avrà molto di buon occhio questa sua cura per questo giardino, perché lo inquadrerà come un ottimo luogo per poter progettare attentati terroristici. Da qui partirà un'aspra battaglia legale fra appunto il ministro e la nostra protagonista per abbattere oppure no questo giardino dei limoni. Però non vi dico altro, vi aspettiamo anzi in polveriera il 25 febbraio per guardarci insieme il film, mangiare insieme e avere un po' di musica alla fine per poterci gustare così l'ultima bellissima serata sulla Palestina. Vi aspettiamo.
Il giardino di limoni rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo Stato di Israele.
Pertanto la Corte respinge l'appello e ordina lo sradicamento degli alberi.
L'ho ereditato da mio padre. Non accetto nessun risarcimento.
Andate via! Andate via!
Mi sta facendo causa.
Cos'hai contro i suoi alberi?
I servizi segreti li vogliono abbattere. Io mi fido di loro.
Il ministro della difesa ha paura di un po' di limoni.
Voi giornalisti state montando un caso che non esiste.
Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese.
Ci deve essere un'altra soluzione.
3.000 anni e nessuno l'ha trovata. Che vuoi da me?
È ora che qualcuno la trovi.
بتاع
هندسة في الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي تجاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato Dancing Around Palestine. A seguire, O Mondo, il coro dei bambini di Gaza. E ancora Roger Water in We Shall Overcome for Nakba Day 2020. E per finire, il trailer del film Il Giardino dei Limoni. Vi informiamo che non abbiamo ancora il programma definitivo del congresso per la Palestina che si terrà online il 18 febbraio prossimo. Quindi oggi 9 febbraio troverete nella pagina blog di Buongiorno Palestina solo il save the date con il link di accesso. Ma vi garantiamo che nei prossimi giorni provvederemo ad aggiornare la pagina con i nomi definitivi dei relatori che parteciperanno. Quindi seguiteci, non esitate a chiederci informazione. Ma prima di chiudere questa trasmissione vi invitiamo ad ascoltare questo appello che fu lanciato il 29 novembre del 2020 da Assisi per la Marcia della Pace in piena pandemia da una persona che ha speso molta parte della sua esistenza per la causa palestinese. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 23 febbraio sempre alle 17.30 su Radio Wombat. Inshallah.
Riconoscere lo Stato di Palestina non è un gesto unilaterale che danneggia o può danneggiare i negoziati, ma è un gesto di giustizia. E questo indipendentemente dal fatto che qualcuno creda alla soluzione un popolo, due stati o uno Stato unico. Ma il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi è fondamentale, per questo noi dobbiamo agire con molta nettezza e forza rispetto ai nostri governi e alle Nazioni Unite. Dal 1980 l'Europa dice due popoli, due stati, ma in realtà abbiamo visto soltanto crescere la diseguaglianza, la disparità, la discriminazione, non uno Stato palestinese, ma in realtà uno Stato israeliano che annette costantemente territorio, che pratica una politica di discriminazione, di razzismo, di apartheid. Io penso che è indispensabile costruire la pace tra i due popoli, ma anche necessario dire con chiarezza che non sono parti uguali. In questo momento c'è un occupante e un occupato. Ma il nostro sforzo è quello di costruire relazioni, e qui abbiamo cercato di farlo, tra palestinesi ed israeliani che credono nell'universalità, che credono alla fine dell'occupazione, alla costituzione di uno Stato palestinese sovrano, libero e io aggiungo laico e indipendente. Per questo ci battiamo, per questo continueremo. Grazie a questa coalizione che è stata costruita con molta difficoltà perché sensibilità e idee diverse, ma unita nel dire che il popolo palestinese ha diritto alla vita, ha diritto alla libertà e ha il diritto di vivere sulla propria terra.
صفقة جان صفقة جان صفقة